12 gennaio del 2019 Cesare Battisti viene arrestato in Bolivia e il 14 riportato in Italia.
Ma sei partito così subito a cannone?
Esatto, latitante all'estero da 37 anni è accusato di omicidio, possesso d'armi e riconosciuto membro del PAC, movimento di estrema sinistra sovversiva dei famosi anni di piombo. La sua storia è stata tanto avvincente quanto misteriosa, un capitolo noir della storia italiana.
Vabbè, è un genio. Cioè, questo si è fatto 37 anni in viaggio invece di andare in galera.
Vacanza perpetua.
Dovrebbe scrivere un libro. Come evitare la galera?
Credo che lui abbia...
Ah, proprio? Fai il pieno di black humor con il podcast più scorretto del web.
Pupazzi dalle gare. La cronaca nera non è mai stata così immorale. Buon 2021 a tutti ragazzi, bentornati in Pupazzi da regare. Pupazzi da legare The Original, perché siete... volevo fare questo gioco di parole.
Ah, ti è venuto malissimo.
Mi è venuto molto male.
Vabbè, ragazzi, siete sopravvissuti anche voi al 2020, ci fa piacere, bravi tutti.
A proposito, adesso... abbiamo fatto delle magliette che ho scritto ai Survive 2020, sì, le trovate nel sito internet pupazzidalegare.net.
Sì, se volete stanno contribuire. Stanno andando a Roma, ce ne sono rimaste 3-4.
Non è vero. Non è vero assolutamente. E comunque quello è un modo per contribuire un po' a farci portare avanti questo progetto, oltre a il famigerato Patreon, pupazzidalegare.com, no, patreon.com/pupazzidalegare,
o andando anche su pupazzidalegare.net c'è il link per Patreon, insomma,
diretto, esatto,
o in descrizione dell'episodio. Ve lo stiamo rendendo facile, non avete scuse,
non avete proprio scampo praticamente. E diamo il benvenuto a Diego Regina del Diego Regina il podcast, che è diventato sostenitore di questo progetto con una donazione di 3 euro al mese. Diego che cosa ha detto? Ha detto: questi ragazzi mi fanno ridere, sono belli, sono bravi e io voglio aiutarli a continuare questo progetto e a non farli smettere mai.
Oppure,
quindi fai come Diego.
Pure ha detto: voglio che muoiano presto, quindi gli do i soldi così ci si drogano overdose e ce li siamo levati dalle balle.
Esattamente. Come si faceva,
ragionato anche così,
come si faceva nella seconda metà del Novecento nell'Italia degli anni di piombo. E torniamo appunto a parlare dell'episodio di oggi, che è un episodio veramente speciale per una serie infinita di motivi, nonché all'ultimo vi diremo quale sarà.
Perché
poi il motivo principale,
motivo.
Sì, poi è un motivo reale.
Ma è uno, forse un numero infinito? No,
no, vabbè. Per niente. Comunque, per la rubrica che rubrica?
Crimini italiani.
Perché è un po' crimini italiani, un po' casi giudiziari veramente davvero interessanti. Non lo so se una... Vabbè, crimini italiani.
Veramente davvero italiani.
Crimini davvero veramente italiani. Cesare, Cesare, episodio 36, ragazzi, episodio 36, andiamo per i 40. Cesare Battisti, il terrorista.
Oh.
Perché poi di Cesare Battisti c'è sta quello scrittore del vabbè, insomma, poi magari parleremo.
Magari
anche
era
lui.
Lo stesso, pure lui scriveva, dicevi.
Sì, poi c'è un altro, no, ci sono un sacco di omonimi.
E
di
noi di
Cesare
quale parliamo?
Battisti. Noi parliamo
dello
del terrorista,
scrittore.
Di quello latitante, no? L'abbiamo detto nell'incipit. E Cesare Battisti è tuttora protagonista della cronaca nera italiana, tra omicidi, sequestri, detenzione di armi, ma anche per aver diviso nazioni intere dal punto di vista sia politico che giuridico, per quel che riguarda l'estradizione di prigionieri politici.
Beh, curriculum di tutto rispetto, promosso, bravo!
Esatto, cioè proprio ne ha combinata una più del
di cotte e di crude.
Dai,
facciamo la puntata dei modi di dire.
La sua è un'infanzia burrascosa, comunque. Originario di Latina, nasce nel 54 da una famiglia di contadini operai, categoria simbolo e colonna portante rappresentata dal Partito Comunista dell'epoca.
Ma
cosa hai da dire?
No.
Da giovane si è appena... Io ti ricordo che noi due, da ragazzini a 14 anni, eravamo un po' di sinistra, tutti pugno alto.
Ma...
Poi dopo un po' di tempo abbiamo capito.
Ma io il massimo di sinistra che facevo era ascoltare il reggae.
Che era l'unica cosa di sinistra che potevi fare.
Beh, le cannette.
Non il reggaeton, il reggae.
Ah, non è quello il reggae?
No, quello è il reggaeton e fa schifo. Da giovane si appassiona infatti di quella fazione, iscrivendosi alla Federazione Comunista Giovanile Italiana, la sezione giovanile del PC.
Ecco, sapevo. Quello è il momento esatto in cui la sua vita è andata a puttane.
Esattamente.
O in quel momento là, tessera, zac, terrorista.
Tu non lo sai, ma esattamente, cioè è andata praticamente in questo modo. In questo periodo si corona già di piccoli crimini, infatti.
Ecco, vedi.
Come rapine e sequestri di persona che gli procurano procurano un bel biglietto d'andata per il carcere nel 1972, praticamente all'età di 18 anni. Sì, 54-72, c'aveva 18 anni.
Tra un pasto e l'altro, mangiando bambini.
già bambini, ma un bambino.
No, è vero, per quello deve ancora crescere presto.
Poi diventa un gigante. Nel 77 fu nuovamente arrestato per aver aggredito un ufficiale durante il servizio e viene trasferito nel carcere di Udine, dove conosce Arrigo Cavallina, che lo persuade ad entrare nel PAC, che non è il piano d'accumulo, caro Stefano, è l'acronimo di Proletari Armati per i Comunisti.
Oh, l'acronimo di piano d'accumulo dei comunisti.
Piano d'accumulo dove vengono accumulati tutti i comunisti.
E poi
no. Perché no, dai, poi sei uguale a quegli altri, cioè.
Quali
va
altri?
Bene. Quelli là.
Ma io non la vedo, non la mamma.
Ah, è vero, che faccio la mamma.
No, io a me stanno sul cazzo gli estremismi. Quindi sia i comunisti che i fascisti, ma anche quelli proprio troppo centristi, sono
i democristiani.
Sono sul cazzo tutti,
i moderati. Ok. Qui inizierebbe la vicenda che ha creato il personaggio di Cesare Battisti, in quanto questo movimento politico si macchiava spesso di crimini. Battisti comunque decise di unirsi al gruppo anche per quello che successe alla sua combriccola di amici comunisti. A suo dire, tanti furono uccisi dalla polizia e dalla droga, piazzata di proposito per le strade per soffocare quei movimenti rivoluzionari in cui si faceva parlare.
No, ma sono d'accordo, cioè, me lo immagino perfettamente, poverini tutti costretti a drogarsi,
obbligati.
Le guardie li fermavano, no, tu adesso ti droghi, tieni i soldi.
Gli sparavano le siringhe di eroina.
Sì, no, porelli.
Vabbè, ma quella perché la provi una volta, poi non sai neanche che cos'è. Dai, insomma, non è che sapevano che l'eroina...
Guardalo, quanto è comunista,
no,
che
non
difende.
So come... Non è che se uno difende...
Non ti ricordavo così comunista, vabbè, che poi vabbè. Dici sempre troppe poche M quando dici comunista.
Comunista. È vero, perché poi noi romani abbiamo questa cosa delle doppie. Io sto cercando di correggere, anche perché nell'episodio di Cervelli su Tela mi hanno rimproverato che ho detto libro invece di libro.
Prova a toglierle proprio le consonanti, parla solo con le vocali.
Ok, avevo fatto il contrario, stavo parlando solo con le consonanti.
Ecco, è diventato sardo.
Sono diventato sardo. Decise quindi di aggregarsi a qualcosa che pensava che lo rappresentasse, quindi lascia perdere tutta quella federazione di comunisti giovani e entra a parte di questo PAC, che è il piano d'accumulo per i comunisti. Il PAC essenzialmente faceva crimini di ogni genere, da rapine alle banche a supermercati, ad eseguire vere e proprie esecuzioni a chi non condivideva lo stesso ideali.
Come i cristiani.
Sì, come la persecuzione i templari.
Giusto.
La persecuzione i templari. Vabbè, comunque. Secondo una dichiarazione di Battisti, il suo unico compito era quello di giornalista per il giornale Senza Galera.
Che in effetti lui la galera ne ha fatta poco.
E fa premonizioni sbagliate. Ma nel 78 decise di allontanarsi per l'omicidio di Aldo Moro, eseguito dalle Brigate Rosse. Qui ci sono le prime contraddizioni, da quelle che poi sono divenute le accuse principali alla condanna all'ergastolo per Battisti, in quanto fu accusato di aver partecipato a 4 omicidi l'anno seguente con i compagni del PAC.
Ma sono 4?
4 omicidi.
Pensavo di più, dai.
Vabbè, 4 omicidi. Poi ci stavano altre cose di merda.
Ma è
adesso
praticamente incensurato.
Ma poi non è neanche la cosa veramente che appassiona. Esatto, non è manco la cosa interessante di questa storia. Cioè, la cosa interessante arriva fra poco. Il 6 giugno, l'omicidio di Antonio Santoro, maresciallo del corpo di custodia, ucciso da Battisti, materialmente. Il 16 febbraio a Milano, l'omicidio di Pierluigi Torregiani, gioielliere per la quale Battisti fu accusato di essere coautore e organizzatore. Sempre il 16 febbraio l'omicidio di Lino Sabbadin, macellaio ucciso da Diego Giacomin, organizzato da Pietro Mutti, personaggio che riprenderemo a breve, e con la partecipazione di Battisti come autista.
Ma l'hanno scelto a posto, Sabbadin, Giacomin... Ma tu sai il cognome che fa rima, ammazzalo te.
Tu sai il cognome che non finisce con una vocale. E questa cosa non ti rende italiano. Io ho sempre pensato così. Comunque, e poi infine per concludere, il 19 aprile del 1979, l'omicidio di Andrea Compagna, agente della Dicos, ucciso con svariati colpi d'arma da fuoco al volto, che vede come esecutore il caro Battisti.
Si è dato da fare, quindi un annetto, non so, bello prolifico.
Sì, questo... Questa è un'altra delle contraddizioni. Questa a un certo punto, da piccole rapine a supermercati, ha partecipato all'uccisione de poi quattro personaggi inutili.
Vabbè, cioè, ma è sempre così. Incominci perché poi con questi lo scippo e bam, te ritrovi in politica.
Che poi questi omicidi all'epoca, magari, ecco, mi sembra l'ultimo che ho nominato, Andrea Compagna, era stato visto in televisione praticamente accanto ad alcuni compagni del PAC arrestati e fu ucciso per questo motivo. O anche Torreggiani, che tra l'altro durante una sparatoria mi sembra che lui sparò addirittura al figlio, quindi sbagliando ovviamente, rendendolo addirittura paralizzato, perché Torreggiani pure è un altro fomentato che piava, sparava, perché era un gioielliere, insomma.
I gioiellieri.
Non sono riuscito a trovare informazioni che mi abbiano chiarito la cronologia degli eventi, perché tra l'altro il 16 febbraio per esempio vengono commessi due omicidi insieme.
Viene prima o dopo il 14 febbraio?
È macello. Però sembra che Battisti fu arrestato quello stesso anno, ma per altre accuse, ovvero quella della detenzione di armi, aggressione, cospirazione, associazione sovversiva e terrorismo.
Niente.
Quindi le cose, insomma, le aveva fatte, anche se non ha commesso questi omicidi.
Secondo me era innocente.
Queste sono innocenti di cosa?
Cazzo, perché era comunista. No, è accusato. No, mi sono dimenticato.
Ha comunistato.
Di solito sono sempre innocenti per me. Invece lui no. Lui deve morire male.
Ma tipo Pietro Pacciani detto innocente.
Chi è?
Tacci.
Pietro chi?
Queste sono in seguito cadute in prescrizione, le accuse per la quale fu arrestato. Nel 1981 decide di evadere dal carcere perché ho preoccupato per la sua incolumità, dirigendosi in Francia, iniziando quindi la vita da latitante.
Ah, a trovare Roberto Succo.
Chissà se si saranno mai incontrati. Mi sembra che comunque il periodo era quello.
Forse era più verso la fine degli anni 80, Roberto.
Comunque no, non credo si siano incontrati mai. Peccato. Anche se uno delle persone morte è di Mestre.
Ah.
Roberto Succo era il mosto di Mestre, se ben ricordi. Parallelamente all'evasione, il mosto di Mestre. Ma lo sai, non so perché è venuto in mente, però i tre magi non sono tre, ma sono quattro. Così, vabbè.
Hanno tolto quello nero.
No, quello.
Ma quello ce l'hanno lasciato. Quello ce l'hanno lasciato. Tolto il messicano.
No, stavo sentendo il telegiornale l'altro giorno. Pare che uno abbia sbagliato strada e si sia perso e non sia mai arrivato alla nascita di Gesù. Comunque, non c'entra proprio niente con la storia di oggi. Parallelamente all'evasione, viene pronunciata un'altra sentenza in contumacia.
Cari pupazzi, che cos'è la contumacia? O meglio, che cos'era la contumacia? Sì, perché a seguito anche di una bella tirata d'orecchie, anche se voi non le avete, da parte della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'Italia si è dovuta adeguare a delle regole sul giusto processo. Parliamo di una riforma del 99, poi approdata nell'aprile 2014, che ha cancellato appunto l'istituto della contumacia per sostituirlo con quello della assenza dell'imputato. Faccio una breve premessa e parentesi. L'articolo 24 della nostra Carta Costituzionale tutela il diritto dell'accusato di un reato di essere messo in condizione di partecipare al processo e, diciamo ancora prima, di conoscerne l'esistenza. Fino appunto al 99, poi meglio ancora 2014, era sufficiente che il giudice valutasse la bontà delle notifiche per dichiarare appunto la contumacia dell'imputato, anche senza aver quest'ultimo manifestato in maniera espressa una rinuncia a comparire. È cambiato tutto in questi anni e pertanto oggi, prima di celebrare un processo, dovranno trovare applicazione le nuove norme processuali ritenute maggiormente in linea con i diritti di conoscenza e di partecipazione al processo da parte dell'imputato e del suo difensore fiduciario.
E questo era Paolo Rendina del podcast Diritto e Rovescio in risposta a un nostro dubbio. Grazie mille e...
L'ho dovuto riascoltare due volte per capirci.
Sì, perché però... l'ultimo pezzo effettivamente è stato... Ma perché poi è questo linguaggio giuridico di diritto. Insomma, dopo tutto questo casino viene praticamente dato l'ergastolo a Cesare Battisti.
Ah,
tra l'altro Paolo mi ha risposto ad una cosa che io avevo chiesto, perché in particolare l'omicidio di Santoro e Campagna, che lo perseguiranno negli anni a venire, non cadranno in prescrizione proprio perché c'è la condanna di ergastolo dietro. Quindi durante, insomma, la sua latitanza molte cose sono cadute in prescrizione tranne questi due casi.
Ah, vedi.
A tradire Cesare fu proprio Pietro Mutti, l'abbiamo nominato prima tra gli omicidi.
La salsa del pomodoro.
Non ci avevo pensato. Che cazzo mi rido? Compagno del gruppo.
E poi c'è pure, capito, un attimo di pausa, poi hai riso.
E poi che cazzo mi rido?
Infatti il sugo va sulla pasta, non sul riso.
Pietro Mutti, compagno del gruppo armato e bugiardo patentato. Scusa, ti ignoro.
No, è benissimo.
Ti ignoro e faccio prima. Eh sì, perché durante il processo Mutti cambierà spesso la sua deposizione. Questa rimane, almeno da quello che sono riuscito a capire. E ragazzi, piccolo disclaimer, mi sono basato su Wikipedia, lo dico sinceramente, per quanto riguarda questo episodio, perché sì, ci sono molti articoli su Cesare Battisti, ma non credo che senza comprare un libro di qualche saggista potremmo mai sapere veramente le cose come sono andate. Anche se poi
Mario non sa leggere.
No, esatto, ma anche se poi alla fine, tramite qualche podcast, qualche video, sono riuscito comunque ad incrociare molte informazioni. Quello che sono riuscito a capire è che l'unica testimonianza contro Cesare della maggior parte delle accuse a suo carico vengono tutte da Pietro Mutti. Per esempio, stranamente bisogna avere delle prove per poter accusare una persona di omicidio, giusto?
Ma dai.
E ancora più stranamente, prove materiali ai danni di Battisti non ce ne sono, come un'arma del delitto, testimonianze incrociate o che ne so io.
Io, cioè, non so che dirti, per me era comunista. Servono altre prove?
Tecnicamente sì.
No, non è che scusa, essere... rosso, bam.
No, vabbè, che è accaduto una partita di calcio, cartellino rosso.
Dai, c'è pure quel passo del codice penale. Se vedo un punto rosso, sparo.
Non è un passo del codice,
ma un bastardo comunista.
Non è un passo.
Ma è l'articolo 452, sì, comma di greco.
Ovviamente tutto ciò non toglie nessuna colpa a Battisti, anche se anche senza le accuse per omicidio di danni ne ha fatti, eppure un bel po'. Comunque, Battisti arriva in Francia nel 1981. Ritorniamo alla storia.
Le baguette.
10 anni dopo viene arrestato a seguito di una richiesta dello Stato italiano a Parigi per l'estradizione. Peccato che dopo 4 mesi di detenzione fu dichiarato non estradabile perché protetto dalla dottrina Mitterrand, in quanto le prove a suo carico erano appunto contraddittorie, garantendogli la protezione come latitante politico.
Ok, prendo un attimo di appunti. Ah, scappare in Francia dopo omicidio. Ok, vai, prego.
Fatto, cioè, sì, vado, sì. Continuo. Ok. Un po' latitante, un po' clandestino, Battisti comincia la sua carriera di scrittore, fondando anche una rivista culturale. Fa un po' palla da tennis tra Messico e Francia, dedicandosi completamente alla scrittura di romanzi noir.
Un po' palla.
Un po'.
Scusa, okay.
No, no, tranquillo. Pubblicati, ti sono abituato. Pubblicati anche da grandi case editrici come Gallimard, sempre con il gufo dell'Italia sulla spalla.
Ah, quindi, ma questo bel libro su come farla franca, non, no, non ancora.
Senti, non ho letto neanche un libro di Cesare Bastiani, e non credo neanche che li leggerò mai.
Di Cesare Bastiani.
Di Cesare Bastiani. No, tra l'altro, spesso lo chiamo Battista, poi Battisti, mi sbaglio, perché non
con
voglio
le
associare
mani
a Luciano
posso
Battisti. Mente scappare
in Francia,
Messico. Per un po'
Guatemala!
Bolivia. Per un po' di tempo le acque sembrano calmarsi, fino al 2004, quando viene arrestato a Parigi per aver litigato con un vicino di casa. Il caso riesplode. L'Italia chiede di nuovo l'estradizione il 30 giugno.
Esagerare, che era tipo un amico di Berlusconi.
No, però sai, sei latitante, sei accusato di omicidio.
Sai,
non annalli di cacca,
basso,
esatto,
basso profilo.
Cioè, esatto. Insomma, testa sottoterra e vai avanti.
Sta particolare fazione
di persone
non ci arriva molto.
No, sono tardi. Sono un po' tardi. Questa volta con il consenso del governo francese. Quindi qui la Francia dice: lo sai che c'è? Ve lo do. Per alcuni anni ci sono state svariate battute e risposte fra gli accusatori di Battisti e i difensori legali, in quanto lui stesso si è sempre dichiarato innocente, facendo anche alcuni nomi dei veri esecutori e mandanti degli omicidi. Comunque, non si sa bene come e quando, prende e va in Brasile, dove viene arrestato nel 2007 insieme ad una donna che nel paese dava assistenza ai rifugiati italiani.
Era una donna? O era un... in Brasile?
Travello? Può essere. No, credo fosse una donna italiana, c'era anche il nome, ma non... Chi se ne frega. Battisti riuscì a passare il confine con documenti falsi, anche se sembra gli siano stati procurati dai servizi segreti francesi.
Non c'è mai da fidarsi, c'è amici potenti comunisti.
I comunisti francesi.
Invece sta puntata ma la prendo con i comunisti.
Sì, ma io immaginavo che andava a finire così. Servizi segreti francesi, che sono gli stessi che insieme ai carabinieri e polizia brasiliana poi l'hanno arrestato quello stesso anno. Insomma, prima gli hanno dato una mano e poi l'hanno arrestato. Ma certo. Anche giustissimo. Beh, certo. Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Frase biblica, l'ho scoperto da poco.
Anche in Brasile, eh sì, è vero, è una frase biblica. E lui si chiama Cesare.
Sono arrivato adesso.
Anche in Brasile, anche in Brasile è un casino dietro l'altro. Avrò detto anche in Brasile quattro volte. L'Italia chiede l'estradizione per Battisti, tanto per cambiare.
Ma dove? Anche in Brasile?
Al Brasile chiede dateci Battisti.
Anche in Brasile.
Cosa è che non sto capendo?
Lascia aperto. Andiamo.
Perché quando è così significa che io non sto capendo qualcosa. Però...
Hai detto tante volte anche in Brasile, stavo continuando.
Ok. Però memoria di un pesce rosso, avevo già dimenticato quella fase.
E benvenuti in questa nuova puntata di
Fumazzi da Legare. Ma Luis Inácio Lula da Silva, soprannominato Lula.
Ah, ok.
L'ex presidente della Repubblica Federale del Brasile disse no, non ve lo diamo, in quanto nel 2009 dichiararono Battisti rifugiato politico. Vabbè, poi dopo approfondiamo la cosa. Insomma, anche qui un bel calcione all'Italia che proprio non riesce ad arrestarlo, sto tipo.
La famosa forza diplomatica italiana, abbiamo lo stesso potere contrattuale, penso, di un marocchino che lavora in un campo di pomodori in Sicilia, no?
Sì. No, ma scusa, poi alla fine pure i pescatori che erano stati rapiti.
Ma lì ci abbiamo mandato Conte e Di Maio.
È perché non c'erano Conte e Di Maio. Ah no, Conte e Di Maio già c'erano. Ah no, qui nel 2009 non c'erano. No. Nel 2011, infatti, poi arriviamo anche a questo. Nel 2011 esce dal carcere dopo aver scontato la pena per documenti falsi e gli viene rinnovato l'asilo politico.
Certo. Non contiamo un cazzo, Mario, all'estero. Esatto. L'Italia non conta un cazzo.
E in Brasile, capito? Cioè, in Brasile che è? Non stato.
Beh, il Brasile è una delle potenze emergenti. È stato un flop.
È stato un flop allucinante, però vabbè. E niente, da qui vive una vita di lavori saltuari, scrittore di libri, scopatore di brasiliane, di cui diventa anche amante e infine padre di famiglia.
Oh, finalmente, dopo 30 anni ha messo la testa a posto.
Era
ora.
Dopo 30 anni.
Che sarebbe dovuto stare in carcere in 30 anni, però intanto... messo, vedi?
Beh, qui diciamo che tutto va bene. Fino al 2015, quando ritorna il panico. Gli viene revocato il permesso di soggiorno in quanto si tratta del caso di cittadino straniero con una situazione irregolare che, in quanto condannato dei crimini del suo paese origine, non ha diritto a rimanere in Brasile.
E sottolineo paese origine.
Paese di origine.
Geniali, cioè, ci hanno messo solo quanti? 8 anni per accorgersene.
Sì, 8 anni. Fortunatamente la sentenza era di un giudice federale e non poteva abbattere quella del Tribunale Supremo, perché sì, esiste il Tribunale Supremo.
Fantastico, super mega fantastico
Tribunale Supremo,
mega.
Sì, esatto.
Iper,
super,
ultra.
In più
Dragon
non poteva...
Iper, ultra.
Citazioni di gente. In più non poteva essere espulso in quanto convivente di una brasignora. Sono stato bravo fino adesso qua su brasiliana, mi sono andato in piccia. E padre, perché è diventato anche padre. Tra l'altro si era sposato con una francese e c'aveva due figlie, una dell'89, una del 95, e questo qui è nato nel 2012-13. Insomma, adesso c'ha 5-6 anni. Vabbè, insomma.
Bravo.
Nello stesso periodo l'Italia torna all'attacco
con i fucili con le baionette da prima guerra mondiale.
Sì, esatto. Cercando di scambiare un detenuto italo-brasiliano con Battisti, come si fa con le figurine panini.
Ah, questo ce l'ho a doppione, dai, facciamo scherzo.
Esatto. Senti, noi ci abbiamo qui. Poi era italo-brasiliano, manco solo brasiliano, italo-brasiliano.
E gli danno la parte brasiliana.
A metà lo seccano, gli danno solo la parte.
Che va, gamba destra, sinistra, quale preferisci?
Battisti qui decise di sposarsi con la sua compagna per avere la cittadinanza brasiliana, cosa che comunque non gli verrà concessa a causa delle irregolarità dei suoi precedenti.
Delle nefandezze.
Esatto. Qui, cioè, ci ha pure provato a prendere la cittadinanza, ma non ci è riuscito. Ci vorrebbe un'intera stagione di Pupazzi da Legare, comunque, per raccontare tutti i processi, i ricorsi e gli arresti vari di Battisti, come quello del 2017, quando fu beccato mentre andava verso la Bolivia e quindi arrestato per illecito valutario. Riassumendo, l'illecito valutario sarebbe il tentativo di portare per o nel...
Denaro.
Esatto, denaro o beni comunque di valore.
Denaro.
In modo clandestino. Riassumendo un po' tutto il 2018, Bolsonaro promise che, se mai fosse stato eletto, avrebbe permesso l'estradizione di Battisti in Italia, perché il presidente, secondo criteri politici di convenienza, può cambiare decisioni prese in precedenza.
E questo è il motivo per cui poi l'hanno eletto tutti i brasiliani. Non vogliamo più Battisti.
Sì, vabbè, era una, era tra le cose, insomma. Ma sulle elezioni di Bolsonaro ci sono state un po' di
cose. Sì, perché poi ai posteri diranno, perché Bolsonaro ha fatto anche cose buone, è stradato
Battisti. Stradato Battisti. Esatto. Nel primo gennaio 2019 Bolsonaro infatti viene eletto presidente della Repubblica Federale Brasiliana.
Prevedo il futuro.
Per questo motivo prevedi il passato, Stefano, che grandono. Per questo motivo Battisti tenta di nuovo di chiedere asilo politico in Bolivia, dove gli diedero un bel due di picche.
Intanto mi è venuto in mente Capitan Senno di Poi di South Park.
Capitan Senno di Poi, grande. Il 12 gennaio fu arrestato e preparato per la tanto agognata espulsione dal Sud America per l'Italia.
E vai.
Cosa che avvenne il 14 gennaio. Quindi, ragazzi, due anni fa.
E ci sono andati a prenderlo Di Maio e Conte.
Non Di Maio e Conte. Ad aspettarlo all'aeroporto, infatti, di Ciampino, perché nessuno è andato a prenderlo, non l'hanno riportato. Anzi, ci sono andati un paio dei carabinieri, che ne so io. Ad aspettarlo all'aeroporto di Ciampino c'era l'allora ministro della burla Matteo Salvini con una tuta della polizia, probabilmente sozza de sugo.
Allora questa storia qua, il ministro, non mi devi offendere il capitano, ha reso questo paese
un altro troglodita,
ha reso grande capitano. Questo paese ha difeso dagli immigrati, ha chiuso i botti,
i botti.
Mortacci sua.
Ha chiuso l'intelligenza umana.
Ha chiuso le sinapsi.
E un esercito al seguito, manco fosse l'imperatore Palpatine. C'era pure buona fede. O buona fede, insomma, una delle
tanta fede. No, tanta fede.
Ci vuole tanta, ci vuole proprio buona fede. Quel giorno me lo ricordo bene. Ricordo che pensai a due cose. Primo, pensai ad Antonio Megalizzi, che quando tornò da Strasburgo dentro una bara fredda, ad attenderlo c'erano i genitori e Mattarella. Mentre al ritorno di Battisti c'era metà governo con i cloni al seguito e tutti inneggiavano alla giustizia compiuta, al traguardo raggiunto, ai soldi spesi per la sua cattura che pareggiavano quelli che la Lega ha promesso di ridare entro 81 anni, alla rapidità con cui venne riportata in patria un uomo che in 37 anni ha praticamente fatto il giro del mondo.
Vabbè, la solita giustizia italiana, quella giusta e corretta, buona, brava.
Certo. Vabbè, sono contento che tu sia mio amico. Ricordo anche di aver chiamato te, idiota,
lo stronzo in questione,
per dirgli questa idea matta. Dopo aver sentito la voce del rampante Salvini in tuta da ginnastica rallegrarsi dell'arresto di un uomo latitante per 37 anni e con l'immagine di Antonio sorridente in mente, ho detto: parliamo di serial killer, ma in modo ironico, perché sì. Tutto questo fa un po' ridere, insomma, dai.
E quindi, cioè, mi stai dicendo che per colpa di Battisti che adesso stiamo qui a fare il podcast?
Stiamo dicendo che Battisti, Salvini e Bonafede ci hanno concepito. Il nostro concepimento è avvenuto il 14 gennaio del 2019.
Ma non la devi dire così sta cosa, mi fa un po' senso.
Fa rabbrividire, lo so. Sì. Però se ci pensi alla fine fa anche un po' ridere, dai.
Vabbè, ci abbiamo messo poi.
Siamo un parto di Salvini. Ti rendi conto che noi siamo un parto di Matteo Salvini? Noi facciamo questo per colpa di Matteo Salvini!
Papà capitano!
E come ogni figlio ripudiamo nostro padre. Vabbè, insomma, non è vero.
No, comunque, dai, poi siamo partiti ad aprile, ci abbiamo messo solo 4 mesi per uscire con questo abominio di podcast. Ottimo.
Siete contenti? Vabbè, comunque, Battisti ora si trova in carcere in Calabria, in isolamento diurno da più di un anno. Praticamente quasi due. Ha confessato tutti gli omicidi a lui imputatigli, anche con una certa fretta. Scrive per la rivista online Carmilla e lamenta malessere e malnutrizione. Io poi, tra l'altro, sono andato a vedere questo sito Carmilla Online. Una merda. Fondamentalmente una mezza merda. E da luglio dello scorso anno sembra che stia facendo lo sciopero della fame e della terapia, e da ottobre non si hanno sue notizie.
Cioè, quindi praticamente lui si lamenta di malnutrizione e fa lo sciopero della fame.
Prima si lamentava, poi ha detto: sapete che c'è, faccio lo sciopero della fame, così almeno
denutrito per denutrito.
Esatto, tanto vale. Nel preparare questa storia non ho ben capito cosa pensare, comunque, perché un terrorista è in carcere e questo dovrebbe renderci tutti un po' contenti. Per quanto riguarda la teoria del rifugiato politico, un po' meno, visto che non si tratta di una donna saudita che fugge per avere gli stessi diritti di tante ragazze che possono scegliere se seguire o no una religione.
Ma che è sto sessismo? Cioè,
no, non è sessismo, no, è che non è un quando la Francia e la Brasile hanno detto è un rifugiato politico, ti dico no, non è un rifugiato politico, è un terrorista e ce lo dovete ridà. Però vabbè, c'erano delle contraddizioni sul fatto che forse non aveva ucciso quelle persone, non c'entrava niente, insomma è veramente impicciata la storia e in giro non si trovano tante o perlomeno non si trovano tanto facilmente. Uno dovrebbe conoscere il portoghese e andare a leggere le cose brasiliane, però insomma beh, sti cazzi. E se davvero ha ucciso quelle persone, cosa che lascia ancora qualche dubbio al riguardo, non è fuggito da persecuzioni politiche, evaso di prigione senza prendersi le sue responsabilità, tanto per concludere. Se non ha ucciso nessuno resta sempre un criminale, visto i tanti altri crimini da lui commessi, nonostante siano caduti in prescrizione. In alternativa mancano dei pezzi alla storia che potremmo non conoscere mai, e comunque era comunista, quindi tutto è bene perché finisce bene, ciao.
Sì, ma infatti, cioè, non devi andare a trovare per forza una morale, a fare il commento finale alla cosa. C'è un comunista in carcere, il mondo è un posto migliore, basta.
C'è un comunista in carcere,
cioè, fine, punto, cioè, per me va bene così. Sì. E poi c'è il discorso che l'Italia fa schifo.
Poi c'è il discorso che l'Italia fa schifo. Poi tra l'altro io ho visto tanti video, tra cui quello mentre Battisti tornava in Italia e ad attenderlo c'erano Bonafede e Salvini, dove Bonafede se ne esce che quello era un governo unito, compatto, e dopo due mesi è tipo crollato e poi è diventato giallo-rosso, tipo a Roma prima era giallo-verde, insomma un casino dopo l'altro. Vantarsi di tante cose, beh, non sapremo mai forse se è vero o no, anche perché poi il discorso è questo: a lui praticamente furono imputati questi omicidi perché sto Pietro Mutti l'aveva accusato, e a quanto abbiamo capito era praticamente un cazzaro. Lui stesso torna e confessa tutti gli omicidi con una certa rapidità, come per dire, sapete che c'è tanto, ma avete preso
una certa rapidità di 40 anni.
No, rapidità quando è tornato, cioè si è sbrigato a dirgli,
dice ormai,
perché fino a quel punto diceva che era innocente.
70 anni?
Sì, del 54, se pure stanco, 60,
capito, cioè te ne stai lì una cuccetta in carcere, scrivi, che cazzo.
Sì. E comunque siamo arrivati alla fine dell'episodio di Pupazzi delle Gare, ma non può finire un episodio se non c'è la recensione.
No, abbiamo un'altra recensione. Il buon Fabio, carissimo, che la intitola Pupazzi da leccare. Io mi fermo qua. Perché Fabio nella recensione 5 stelle meritatissime, molestia a parte. È giusto usare ancora la parola N nel 2021? Utilizzare le provenienze geografiche e gli orientamenti.
Qual è la parola N? Scusa.
Negro.
Ok.
Utilizzare le provenienze geografiche e gli orientamenti sessuali in un discorso in maniera dispregiativa, sia pure ironicamente? È giusto ridere delle violenze e della morte? Qual è il confine che l'umorismo non può superare? Tutte domande delle quali i due pupazzi hanno deciso bellamente di fregarsene, e in fondo, visto il risultato, fanno anche bene. Il podcast fa ridere perché c'è ritmo e sostanza, perché l'intesa fra i due, dopo qualche anno ormai, è naturale e si sente. Pupazzi dalle Gare è una garanzia.
Quindi mi rispecchio in tutto quello che Fabio ha detto. Tra l'altro sì, dobbiamo dire un'altra cosa, che Fabio ha lasciato una recensione, perché su Cervelli Sottili non le leggiamo mai le recensioni, anche perché ci sono sempre degli ospiti, la leggiamo qui. FP si è macchiato di questa recensione a 5 Stelle anche su quest'altro podcast, che dice Macellai su tela, i podcast laboratori.
Macelli, Macelli su tela.
Ma che problemi c'ho? Macelli su tela, il podcast laboratorio dove ogni esperimento può uscire in mille modi diversi. È un pupazzo col corpo di Winnie the Pooh, la testa di Barbie, la braccia di Action Man e le gambe Lego. Un podcast progressive da ascoltare.
È un mostro.
È un mostro,
è un
podcast orribile.
Vabbè, grazie Fabio, e se voi volete aiutarci a darci questo stimolo in più e aiutarci a crescere, a diffondere il podcast, lasciateci delle recensioni anche voi, perché insomma ci fanno sempre piacere, le leggiamo in puntata. E vabbè, poi le solite cose, seguiteci su Instagram, seguiteci su Facebook, iscrivetevi al canale YouTube perché lì pubblichiamo tanta altra monnezza.
Esattamente, monnezza.
E poi c'è sempre il solito sito pupazzidalegare.net. E Mario, falla tu la marchetta, sei tu l'ha detto alle marchette.
Parlato 40 minuti, fallo tu.
Va bene, va bene. Allora, ragazzi, abbiamo il canale.
Sono stanco, c'ho il fiatone. Guardate, non è faticoso fare questo.
Abbiamo anche il canale Patreon, perché chi volesse può diventare produttore esecutivo, avrà accesso al nostro segretissimo gruppo su Telegram, dove cazzeggiamo un sacco e ci divertiamo.
E avrà accesso anche agli episodi di Pupazzi dalle gare, che Pupazzi succede, cervelli su tela, da questo episodio da gennaio di quest'anno, quindi da adesso,
senza pubblicità, in anteprima di qualche giorno.
Infatti oggi è 6 e
no,
i nostri
è 10 per la gente, oggi è 10.
No, è 6 per i Patreon ed è 10 per gli altri.
Ah,
perché chi è Patreon, chi è produttore esecutivo, questa puntata la ascolterà il 6 gennaio.
Il discorso delle date mi confonde.
Mi confonde
questo discorso delle date.
Se fa un bar de frascarelli?
Non so fare sto bar de frascarelli. Va, alla prossima.
Ciao. Arrivederci!
Niente, non andavo a definirla con già.
No.